Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Secondo libro di Samuele, capitoli dal 2 al 7. Una casa per il Signore. Con Maria Cristina Bartolomei.
Questo è il Salmo 122, uno dei salmi cosiddetti di Davide, dedicato a Gerusalemme, la casa del Signore. Chiedete pace per Gerusalemme, vivano sicuri quelli che ti amano, sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. Il tema di Gerusalemme sarà centrale nella puntata di oggi, come centrale nei capitoli del secondo libro di Samuele che stiamo per affrontare. Una buona giornata da Gabriella Caramore. Allora, Davide sarà di nuovo il protagonista di questi capitoli, ancora per molto tempo ancora. Ecco, e sarà ancora più chiaro questa volta come Davide sia uno snodo della fede nel Dio di Israele, perché con Davide avremo un mutamento ancora di prospettiva e si preciserà il carattere storico della promessa di questo Dio a questo popolo. A parlarci oggi di un capitolo in particolare fondamentale di questo secondo libro di Samuele, che sarà il capitolo 7, il capitolo dedicato a Gerusalemme e alla una singolare richiesta di Davide al Signore, sarà Maria Cristina Bartolomei, che altre volte avete sentito qui da noi, ma che forse non è mai intervenuta direttamente sul testo biblico, e invece la vogliamo proprio ascoltare. Buongiorno Bartolomei.
Buongiorno.
Ecco, la vogliamo sentire perché ci interessa il suo approccio laico alla teologia. È una credente laica, docente di filosofia morale, di filosofia delle religioni, ma ecco, ama soprattutto interrogarsi anche da filosofa sul perché delle cose. Allora, qual è il problema principale, il tema principale di fronte a cui ci troveremo in questo capitolo, in questi capitoli, Bartolomei?
Più che un problema è una soluzione, nel senso che in questo capitolo ci viene presentata la realizzazione della pienezza della regalità di Davide, la cui premessa è la vittoria sui nemici, il riconoscimento di Davide da parte di Giuda e da parte di Israele come re, quindi la riunificazione dei regni, il trasporto dell'arca a Gerusalemme e quindi il regno davidico a Gerusalemme, che è in filigrana già una prefigurazione del regno messianico.
Che cosa vuol dire il regno messianico? Noi abbiamo già usato qualche volta, sentito qualche volta questa parola, però non ci siamo mai soffermati bene. Come entra questo regno messianico e che cosa vuole essere?
Il regno è una tematica naturalmente di enorme ampiezza, ma diciamo il regno messianico è quella promessa di un pieno regnare di Dio nell'umanità e nella storia, realizzata attraverso un emissario di Dio. Uso questa parola neutra perché non prefigurare categorie troppo pesanti teologicamente, ma
se diciamo il Messia, i cristiani intendono il Cristo.
Sì, ci sono letture, anche letture che dicono non si tratta di una persona, ma di un tempo. Ecco, ci sono anche letture più simboliche, più complesse. E questo pieno regnare di Dio significa la pienezza della realizzazione dell'umanità nella capacità di relazione tra le persone, tra i popoli, di coglimento del senso della vita e della storia, che non si dà ovviamente nell'orizzonte della fede biblica se non nella piena relazione con Dio.
Ecco, quindi è un'attesa però di un tempo che non viene, che sembra non venire.
È l'attesa di uno shalom, di questa pace che non è solo l'assenza delle guerre, ma è appunto una pace di pienezza di senso che sembra non venire e che però anche ha dei momenti di anticipazione nella storia, di prefigurazione nella storia. Questo si può dire, credo, senza spostare troppo il baricentro della lettura in senso cristiano, perché per esempio il regno davidico è un tipo, questa categoria di tipo, cioè di un simbolo che però ha avuto un simbolo che ha avuto una realizzazione storica del regno messianico, proprio perché le vedremo poi le caratteristiche di questo regno di Davide.
Ecco, allora dobbiamo arrivarci poco per volta. Noi abbiamo lasciato nell'ultima puntata Davide che piangeva la morte di Saul e Jonathan. Forse non avevamo detto che uccide anche il messaggero che viene a portargli la notizia, convinto di portargli una bella notizia, e lui gli dice: non è sciagurato, non sai che cosa mi stai dicendo, perché lui è infinitamente triste per queste due, per queste morti. Ora c'è una brusca svolta. Ecco, che cosa accade? Accade che Davide, si dice al capitolo secondo di questo secondo libro, dopo questi fatti, quindi si parte con un nuovo inizio, Davide consultò il Signore e gli chiese: cosa devo fare? Dove devo andare? Il Signore gli rispose: a Hebron. Ecco, dov'è Hebron e che cosa vi accade?
Hebron è un passaggio importante per la pienezza poi della realizzazione della regalità di Davide che si avrà su Gerusalemme, perché apre il regno di Davide su Giuda. E poi leggiamo al capitolo 5 che Davide regnò sopra Giuda 7 anni e 6 mesi. Poi ci sarà la sua nuova unzione come re anche di Israele, e a quel punto poi Davide regna in Gerusalemme 33 anni, soprattutto Israele e Giuda uniti.
Ecco, quindi il primo regno di Davide è a Hebron, i cittadini unsero Davide re sulla casa di Giuda, noi l'avevamo già visto unto da Samuele, questa è una nuova unzione, e poi, come lei ci anticipava, ce ne sarà una terza. Allora dobbiamo intenderlo come un numero simbolico, queste tre unzioni di Davide, o?
Ma nulla vieta, anzi, di intenderlo come numero simbolico, anzi è bello che nel testo ci sia questa triplice unzione, che possiamo leggere come l'unzione da parte di Samuele, come il mandato divino, e poi le unzioni che avvengono invece successivamente come il riconoscimento da parte dei due popoli. Però,
ecco, qui infatti è il popolo che unge Davide, sì, quindi, però, e pubblicamente, mentre Samuele l'aveva fatto quasi di nascosto.
Certo,
diciamo.
Però non si può neppure ignorare il fatto che queste tre unzioni rappresentano tradizioni diverse e probabilmente coloro che hanno scritto i testi delle due unzioni ignoravano la precedente unzione di Samuele. Comunque il risultato è una triplice unzione che ha un suo senso.
Il risultato è che si è tenuto, come tutti hanno tenuto a precisare, ecco, che c'è stata questa unzione,
sì, certo.
Si è voluta raccontare. Ecco.
Certo, poi del resto Messia, come sappiamo, vuol dire unto, e quindi è molto importante questa sottolineatura dell'unzione di Davide.
Ecco, il primo gesto pubblico di Davide di fronte ai suoi sudditi è una benedizione, e benedetti voi dal Signore, dice, perché avete compiuto questo gesto d'amore verso Saul, e cioè perché lo avete sepolto, e dice loro: anche io farò del bene a voi perché avete compiuto quest'opera. Ecco, questo re che fa del bene è la prima volta che compare forse una cosa di questo genere, no? Un capo che promette di fare del bene al suo popolo.
Sì, questo sembra smentire le previsioni della conseguenza dell'avere un re che il Signore aveva fatto a Israele, che gli chiedeva un re come tutti gli altri. Però in realtà di Davide poi si dice che amministrò la giustizia, pronunciò giudizi, e se pensiamo a quello che si dice tante volte nella scrittura, che giustizia e diritto sono le basi del trono di Dio, allora questo è una guida del popolo secondo il cuore di Dio, che si manifesta in questo suo essere non dominatore ma benevolo.
Ecco, qui sembra quasi un'anticipazione di quello che lei ci diceva, cioè questo regno messianico ha dei segni anticipatori, e per esempio se un re fa del bene al suo popolo questo può essere un segno.
Certo, certo.
Ecco, vediamo come si arriva a questa unificazione del popolo, che è una storia un pochino complicata, che ha molti percorsi anche molto belli, tra appunto il regno del nord che apparteneva prima a Saul, il regno di Israele, e che adesso ha un figlio di Saul come re, insomma come capo, e però ha un capo del popolo. Insomma, è una situazione un po' complicata. Invece il regno del sud, Giuda, che ha a suo capo, a suo re ormai, Davide. Allora ci sono delle guerre naturalmente fra queste tribù, no?
Certo.
Ecco, questo stato di Israele perennemente in guerra, lei come lo, non per parlare di nuovo della violenza, l'abbiamo fatto tante volte, ma ecco, è anche faticoso da leggere queste continue guerre, questi scontri sempre violenti naturalmente.
Le guerre difficilmente sono non violente, ma
sì, sì, a volte un po' atroci anche.
Appunto, è molto faticoso da leggere, però come dire, io non insisterei sul parlare di uno stato di Israele che è sempre in guerra. Al capitolo undicesimo del secondo libro di Samuele leggiamo: l'anno dopo, nel tempo in cui i re sogliono fare guerra, Davide cominciò le sue attività belliche. Cioè è una descrizione di una stagionalità. Quando arriva la primavera, i re cominciano le loro attività belliche. Allora, del popolo di Israele, della storia di Israele, noi le leggiamo. Dei popoli circonvicini non abbiamo una medesima documentazione, ma sicuramente sarebbe non inferiore a questa. Questo non significa che non ci debba più che turbare, accorare il fatto che un cammino anche di liberazione, di ingresso nella propria terra, debba avvenire attraverso conflitti. Però forse in questi capitoli ci sono già dei segni che non è un destino senza mutamenti. Ecco, e la stessa regalità poi messianica è, per l'appunto, tra l'altro, la fine delle guerre. La promessa è quella.
Ecco, la promessa è quella. Ecco, infatti così si vedono dei tentativi di interrompere questa fatica delle armi. C'è per esempio il capo dell'esercito di Saul, Abner, che a un certo punto, insomma, dopo questa grande mattanza di soldati, si ferma e dice: ma dovrà continuare per sempre la spada a divorare?
Certo.
Non sai quanta amarezza ci sarà alla fine, perché non ti decidi a ordinare, non lo dice a Davide,
No, certo.
Perché non ti decidi a ordinare al popolo di cessare l'inseguimento dei loro fratelli? Questo stesso Abner poi fa un tentativo, che sulle prime riuscirà anche bene, un tentativo diplomatico di andare da Davide e proporgli finalmente la pace, e Davide
accetta. Davide offre un convito a Hebron, ad Abner, però come dire, Davide è più avanti in questa visione riconciliatrice dei suoi sostenitori, e ci sono coloro che, appresa la notizia che Abner era andato via in pace da Davide, si ribellano e lo uccidono. E Davide qui ordina di stracciarsi le vesti, di indossare il cilizio e fare cordoglio. Ecco. E lui stesso fa cordoglio. Cioè Davide...
E poi ha sempre parole molto accorate.
Sì.
Come muore un insensato, doveva morire dunque Abner, che era stato invece saggio, diciamo. Le tue mani non sono state legate, i tuoi piedi non sono stati stretti in catene, sei caduto come si cade davanti ai malfattori e fa il digiuno. Ecco, mi chiedo se... Cioè,
addirittura è il popolo che cerca di indurlo a cibarsi di nuovo.
Sì, perché non deperisca troppo.
Non deperisca
troppo. Invece lui giura di fare questo digiuno, di non gustare pane o altra cosa prima del tramonto del sole. C'è qualcosa di... so che non è una bella domanda, ma anche di leggermente, non dico mediatico, ma come dire, accattivante in questo atteggiamento di Davide. Cioè lui, in fondo, dall'inizio, altre volte abbiamo visto che vuole anche accreditarsi come il re che sarà buono, che è generoso. Che...
Ma non dobbiamo mai dimenticare che questo è un racconto di quello che è un racconto, non è Davide che ha scritto la sua propria cronaca.
Sì, sì, certo,
e quindi è la scrittura che vuole accreditare agli occhi dei lettori Davide come il re buono. E infatti i versetti, secondo me, importanti sono quelli che mostrano questo atteggiamento più come un atteggiamento di propaganda mediatica. Lei non ha usato la parola propaganda, ma la uso io.
Sì.
Come un atteggiamento pedagogico, perché il popolo lo approvò e vide che era stata cosa buona e capì che non era stato Davide a dare ordine di uccidere Abner, e quindi si persuade della non doppiezza di questo re. Ecco, mi sembra importante che è un re che non fa finta di piangere il suo nemico, però in realtà è stato lui che ha ordinato di ucciderlo, cosa di cui abbiamo visto molti esempi nella storia.
Ecco, poi ci sarà un altro episodio prima di arrivare all'unione fra i due, fra le due parti, diciamo, fra il nord e il sud. C'è ancora l'uccisione di Isbaal, che è il figlio rimasto di Saul, quindi il figlio che era succeduto a Saul. Ecco, e anche qui più o meno si ripete un po'.
Sì, è la stessa scena, nel senso che è un supposto nemico insidiatore di Davide che viene ucciso pensando di fargli una cortesia, pensando di fare una cosa buona. E Davide di nuovo,
ecco,
anzi,
strano che
punisce.
Tutti tentano di fare delle cortesie a Davide, ma lui non le gradisce per niente.
Ma perché questo? Perché Davide è una figura di qualcuno che, sia pure con tutti i suoi peccati, che poi saranno raccontati anche quello famoso di l'uccisione di Uria l'Ettita, cammina secondo il cuore di Dio e quindi non usa la violenza come prima scelta, non è il suo tratto di prima scelta la violenza, è indotto a fare le guerre perché fa parte in quel momento dell'organizzazione del mondo, ma il suo tratto fondamentale è il rispetto dell'altro, il riconoscimento dell'altro, anche di colui che gli è stato ostile o che viene supposto essere ostile, e l'apertura, il far credito ad altro. Questi sono i tratti, come dire, esemplari di un agire umano con gli altri umani che si ispiri all'agire di Dio.
Ecco, e così noi arriviamo alla unificazione del regno, perché alla fine questi ostacoli sono sormontati. Ecco, come si arriva a questo regno unito?
Ma questo Regno Unito si arriva appunto attraverso la vittoria finale di Davide sui Filistei, sui Gebusei. Oltre a questi tentativi diplomatici, però, poi c'è bisogno anche di una vittoria militare che sottragga il regno di Giuda da questo sostanziale vassallaggio, quindi una liberazione. Ecco, l'unificazione del regno è una liberazione.
Una liberazione.
Compie le promesse dell'esodo, della liberazione.
Ecco, e così noi arriviamo al capitolo 5, dove troviamo l'insediamento finalmente a Gerusalemme.
Vennero allora tutte le tribù di Israele, da Davide a Ebron, e gli dissero: «Ecco, noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: tu pascerai il mio popolo, Israele. Tu sarai capo di Israele». Vennero dunque tutti gli anziani di Israele dal re a Ebron. Il re Davide concluse con loro un'alleanza a Ebron, davanti al Signore, ed essi unsero Davide re di Israele. Davide aveva 30 anni quando fu fatto re, e regnò 40 anni. A Ebron regnò su Giuda 7 anni e 6 mesi, e a Gerusalemme regnò 33 anni su tutto Israele e su Giuda.
Sono numeri tra l'altro molto simbolici che colpiscono, perché un regno di 40 anni a noi ricorda il contrappeso dei 40 anni dell'esilio che verrà dopo, sì, e i 40 anni del pellegrinaggio attraverso il deserto.
40 anni nel deserto.
40 anni poi sono la pienezza di una vita umana. I 7 anni in Hebron, anche questo è un numero biblicamente importante, è un ciclo della vita umana, e poi invece i 33, che è il numero perfetto, è anche un numero nelle cose esoteriche considerato un numero perfetto.
I 30 anni. Aveva
30 anni, ma regna 33 anni, quindi sì, proprio il 33 è il massimo, sì, 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 della, sì, perfezione numerica. E tra l'altro, ovviamente, ad una lettura cristiana non può non ricordare i 33 anni di vita di Gesù di Nazareth, questo è chiaro.
Ecco, a questo punto Davide si insedia a Gerusalemme, ed ecco che Gerusalemme inizia così la sua parabola nella storia, no? Nella storia, certo, di Israele, nella storia del mondo. Ecco, è detto: Davide espugnò la rocca di Sion, cioè la città di Davide. Che cos'è la rocca di Sion e perché verrà chiamata la città di Davide? Questo naturalmente è evidente, però così è una sottolineatura simbolica molto forte.
Cioè, la rocca di Sion è una sottolineatura simbolica forte, perché in un certo senso è il Signore la vera rocca di Sion, la roccia su cui poggia, il sostrato che sostiene Israele, e questo è simbolizzato nel cuore di Gerusalemme, là dove poi viene portata l'arca.
Ci stiamo dunque avvicinando allora al cuore della questione. Che cosa accade nel capitolo sesto? Accade che l'arca del Signore, che ricorderete era rimasta in un luogo tutto sommato abbastanza oscuro, la casa di Abinadab, dopo che era stata ripresa ai Filistei, per ordine di Davide viene riportata a Gerusalemme. Che cosa rappresenta a questo punto l'arca? Perché Davide la vuole a Gerusalemme? Naturalmente si può intuire, ma c'è molto anche da dire.
Sì, c'è troppo da dire circa l'arca, sì, nel senso, sì, che la simbolica dell'arca è complessissima. Ci sono delle bellissime interpretazioni simboliche della sua stessa struttura, il fatto che sia a forma di cubo, perché secondo la Kabbalah la forma che esprime la vita spirituale è il cubo, i materiali di cui è fatta, insomma, tutte cose in cui adesso non ci possiamo, sì, addentrare, tranne in una però che è molto, sì, importante: il fortissimo divieto della tradizione ebraica alla figurazione.
È sospeso
soltanto per il coperchio dell'arca, sulla quale stanno due figure di cherubini, frutto di una unica fusione in oro, con le ali distese a coprire il coperchio, e tra le ali c'è un vuoto, ed è molto interessante perché questo vuoto è un punto fondamentale per stornare qualsiasi idea idolatrica dall'intendere l'arca. Nel libro dei Numeri, al capitolo 7, versetto 89, si dice che Mosè, quando entrava nella tenda del convegno per parlare con il Signore, udiva la voce che gli parlava dall'alto del coperchio fra i due cherubini. Quindi il Signore parla dal vuoto tra i due cherubini, il Signore si insedia in questo vuoto. È un tema che sarebbe molto, molto bello però sviluppare di più, però che intuitivamente si capisce come in fondo la maggiore forma di adorazione di Dio sia fare un vuoto perché possa manifestarsi, e non fare un pieno di, appunto, che il pieno è dato dagli idoli.
Fare un vuoto, fare un pieno, però evidentemente Davide, trasportato dal suo entusiasmo, porta questa arca dentro Gerusalemme, e però così compie, se vogliamo, un errore di prospettiva, perché rivolge una particolare domanda a Dio. Davide nel frattempo si è costruito una bella casa con il legno pregiato del cedro che ha acquistato dai paesi vicini, e pensa però che anche Dio meriti una casa e non solo una tenda in cui abitare, dentro cui stare nell'arca. Allora leggiamo l'inizio del capitolo 7 e leggeremo la domanda che Davide fa al Signore.
Il re, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan rispose al re: «Va, fa quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te». Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va e di al mio servo Davide, così dice il Signore: forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti. Io infatti non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagando sotto una tenda, in un padiglione. Durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutti gli israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei giudici di Israele, a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele, perché non mi avete edificato una casa di cedro? Ora, dunque, dirai al mio servo Davide: così dice il Signore degli eserciti: io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato. Ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più e i malfattori non lo opprimano come in passato, come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome, e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre, ed egli sarà per me figlio. Se farà il male, lo colpirò con verga d'uomo e con percosse di figli d'uomo, ma non ritirerò da lui il mio amore, come l'ho ritirato da Saul, che ho rimosso di fronte a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre». Natan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione.
Allora, Maria Cristina Bartolomei. Allora, qui abbiamo questa bellissima profezia che fa Natan a Davide. Natan stesso non aveva capito la portata della questione all'inizio.
Natan aveva giudicato secondo il buon senso religioso corrente: è un'opera buona.
Dice, sì, facciamogli una bella casa.
Questo è un capitolo in cui ne va proprio della concezione del rapporto tra Dio e Israele, tra Dio e l'umanità, e della concezione stessa della divinità. Ed è molto importante che questo sia nello stesso capitolo in cui c'è appunto la promessa messianica, perché dopo di te, dalla tua casa, ci sarà il mio servo, eccetera, eccetera. Quindi è uno dei cuori della narrazione biblica.
Da una parte, non sognarti di fare una casa a me. Da una parte, io che farò una casa a te,
certo,
ti darò la discendenza, il regno, la stabilità, la pace.
Questo mette in evidenza almeno due punti, due aspetti tra loro connessi. Dio in favore dell'uomo e non l'uomo al servizio degli dèi, e quindi di un Dio inteso come uno degli dèi, che è una novità già nel racconto genesiaco. A differenza dei miti coevi, Dio mette l'uomo come nel giardino, come responsabile del mondo. E non è lì per servire gli dèi, come raccontavano i miti coevi. E se pensiamo questo...
Ecco, ma perché per servire gli dèi? Perché allora Davide gli propone una casa.
Sto dicendo semplicemente, sì, sono due gli aspetti. Da un lato che si manifesta appunto nel fatto che poi Dio dice: sono io che che faccio la casa a te e non tu la casa a me. Mm-hmm. È un rovesciamento di una idea abbastanza spontanea che l'adorazione dell'uomo nei confronti di Dio si realizzi nel fatto che l'uomo sia servitore, sia servo, per più che servitore di Dio. E dicevo, questa alternativa di prospettiva biblica l'abbiamo già nel racconto di Genesi, che appunto, a differenza dei miti coevi, mette in evidenza come Dio crei l'uomo non per al suo servizio, ma come libera creatura che ha la responsabilità del mondo. E qui di nuovo è lo stesso Dio che in Genesi fa gli abiti ai progenitori dopo la cacciata dal paradiso. È Dio in favore dell'uomo, ed è molto difficile rovesciare questa idea di un uomo che poi magari si serve di Dio, ma si serve di un Dio a cui ritiene di dover servire in senso servile. E invece è qui Dio rovescia la cosa e dice: tu non sei in grado di fare la casa a me, ma soprattutto non ce n'è bisogno, perché l'idea di Dio, quello che ti voglio dare, è che sono io che procuro la casa, gli abiti, la vita per l'umanità. Il secondo aspetto però è altrettanto importante, perché non la casa, perché Dio è per definizione, il Dio di Israele, un Dio mobile. Non è il Dio del luogo, appunto, ma è un Dio del popolo, quindi non è, dell'umanità.
Non ha nulla a che fare con il luminoso, il sacro,
esatto,
quindi la sacralità dei luoghi e così via. Ma
è un Dio che accompagna, ma questo essere un Dio mobile, quindi un Dio che accompagna nella storia, nell'esistenza.
È bellissimo, sono andato vagando sotto una tenda, in un padiglione, ho camminato insieme con tutti i figli di Israele.
È la promessa stessa del nome di Dio, la formula di Esodo 3,14, Yeh Asher Yeh, viene tradotta: io ci sarò, come lui che sono, io ci sarò, io sarò là, io sarò con te. Quindi è un Dio, però, se è così presente sempre di nuovo nella storia, è anche un Dio inafferrabile, inoggettivabile. Il divieto di farsi figura non è solo il divieto esterno dell'immagine, ma è anche, ha questo significato di non fare di Dio una cosa, di non fissarlo in una rappresentazione. E qui naturalmente si può andare avanti e dire: ma allora non è solo non fissabile, non chiudibile in una casa, ma non è neanche racchiudibile in schemi concettuali, in rigide rappresentazioni. E è molto interessante che di questa visione, come dire, ci sia testimonianze continue nella scrittura. Abbiamo anche dei paralleli belli nel Nuovo Testamento, nel Vangelo, nel quarto Vangelo secondo Giovanni si dice: ho logos sarx egeneto kai eskenosen henemin, il verbo diventò carne e pose la sua tenda tra noi. Ecco, la tenda, così come nel racconto lucano della nascita di Gesù si parla di un Gesù che nasce tra i pastori, che sono nomadi, sono attendati a guardia del gregge. E del resto, persino nell'uso della tradizione cattolica, il luogo dove viene conservato il pane consacrato nella celebrazione eucaristica si chiama tabernacolo. Poi è un luogo, un armadio inchiavardatissimo.
Ecco, però tutto questo è, come dire, è un bel equivoco, perché poi il tempio ci sarà, poi naturalmente ci ragioneremo più avanti, insomma, nel testo, sulla funzione di questo tempio, perché a Salomone sarà concesso di fare il tempio, mentre a Davide no.
Sì, però il tempio ospita questo segno della Shekinah, della presenza, della manifestazione della presenza della gloria di Dio, che è l'arca, la quale lo è in tanto quanto ha un luogo. Porta queste cose, la manna, le tavole della legge, poi in realtà l'arca che sarà nel tempio di Salomone probabilmente nel secondo tempio è un'arca vuota, la storia dell'arca,
sì,
è molto complessa, è scomparsa.
Non la storia del tempio è complessa e drammatica.
La cosa più bella della storia dell'arca è che forse dice durante l'esilio verso Babilonia è stata nascosta e rimarrà segreta finché Dio non avrà riunito la totalità del suo popolo e si saremmo stato propizio, quindi è legata l'arca alla promessa escatologica di salvezza del popolo, ma lasciamo adesso questo. Allora, il tempio è un luogo in cui si custodisce uno spazio vuoto perché Dio possa manifestarsi in questo vuoto. Certo, poi lo si può capovolgere nel modo corrente di intenderlo, il luogo unico in cui a Dio è concesso di abitare, ma la casa di Dio, il tempio non è da intendersi, almeno nella intenzione originale biblica, come casa di Dio. E ogni tempio in fondo, se è inteso in questo modo deteriore, cioè come luogo che racchiude, che intende racchiudere Dio, in cui ci si è impossessati di Dio e lo si gestisce anche a proprio favore, pur rendendogli onore attraverso i sacrifici dei quali sappiamo che la Bibbia dice che Dio non è particolarmente contento,
Dipende qua e là, cioè dipende dove nella Bibbia.
In molti passi, in molti soprattutto passi, profetici, sì, dice sì, il sacrificio, rendete giustizia all'orfano.
Però abbiamo letto, fino a questo punto abbiamo letto quasi solo di sacrifici, ma comunque, certo, è anche è bello anche pensarlo come una storia, insomma, questo libro è una storia.
La Bibbia ha questo particolare, che non è un testo sacro scritto dalla prima parola all'ultima.
Non è un catechismo,
non è un codice, ma è qualcosa che accompagna l'espressione di una vita attraverso una storia millenaria. Dicevo, ogni tempio, se è inteso in senso deteriore, è anche quella tomba che però nel Nuovo Testamento, se sto passando e parlando in prospettiva cristiana, sì, sì, è vuota, e la gente, i primi testimoni della resurrezione cercano lì, e gli angeli dicono non è qui, è altrove. Ecco, questo è un segno perenne di Dio, che è altrove, che ci precede.
Ecco, mentre qui il Signore vede nella domanda di Davide la tentazione, no? di rinchiudere Dio dentro un luogo dove bene o male può essere anche controllabile.
È la tentazione di seguire più la via della religione che la via di Dio. Ecco, Johann Baptist Metz, un teologo contemporaneo, ha recentemente detto: c'è stato un tempo, forse 30-40 anni fa, in cui l'opposizione era Gesù sì, Chiesa no, parlando dall'interno della Chiesa cattolica. Adesso dice è un tempo in cui piuttosto siamo su religione sì, Dio no. Ecco, Dio è sempre un'alternativa anche a quella tentazione delle religioni, contro la quale debbono lottare, di costituirsi come gestrici di Dio. D'altra parte, quel divieto di figura, questo stare Dio nel vuoto, è anche un modo da parte di Dio di invitare l'essere umano a riconoscerlo nello sconosciuto in chi ti viene incontro. Pensiamo nel Vangelo di Luca all'episodio dei due discepoli di Emmaus, o Maria di Magdala che lo riconosce, deve riconoscere nel giardiniere. Questa è una presenza di Dio, però sempre nascosta in altro. Ecco, non è, d'altra parte l'uomo non può vedere Dio senza morire, e questo, però adesso non voglio esagerare, questo non, come dire, ci invita anche ad una riflessione ulteriore che si può fare.
Ecco, poi magari torneremo ancora su questo discorso, Maria Cristina Bartolomei, ma noi dobbiamo riprendere anche la risposta di Davide, perché Davide, tra i tanti suoi pregi, si dimostra anche uno capace di capire, no? È un uomo che sa capire, che sa comprendere.
È un uomo che sa capire, e poi è un uomo che ha l'amore di Dio sopra ogni altra cosa. Lo vediamo quando
si diceva Enzo Bianchi la settimana scorsa. Le dispiace se leggiamo subito il testo?
Certo.
Ecco.
Allora il re Davide andò a presentarsi davanti al Signore e disse: chi sono io, Signore Dio, e che cos'è la mia casa perché tu mi abbia condotto fin qui? E questo è parso ancora poca cosa ai tuoi occhi. Tu hai parlato anche della casa del tuo servo per un lontano avvenire. E questa è la legge per l'uomo, Signore Dio. Che cosa potrebbe dirti di più, Davide? Tu conosci il tuo servo. Per amore della tua parola e secondo il tuo cuore, hai compiuto tutte queste grandi cose, manifestandole al tuo servo. Tu sei davvero grande, Signore Dio. Nessuno è come te, e non vi è altro Dio fuori di te, proprio come abbiamo udito con i nostri orecchi. E chi è come il tuo popolo, come Israele, unica nazione sulla terra che Dio è venuto a riscattare come popolo per sé e a dargli un nome, operando cose grandi e stupende per la tua terra, davanti al tuo popolo che ti sei riscattato dalla nazione d'Egitto e dai suoi dei? Hai stabilito il tuo popolo Israele come popolo tuo per sempre, e tu, Signore, sei diventato Dio per loro. Ora, la parola che hai pronunciato sul tuo servo e sulla sua casa, confermala per sempre e fa come hai detto. Il tuo nome sia magnificato per sempre così. Il Signore degli eserciti è il Dio di Israele. La casa del tuo servo Davide sia dunque stabile davanti a te, poiché tu, Signore degli eserciti, Dio di Israele, hai rivelato questo al tuo servo e gli hai detto: io ti edificherò una casa. Perciò il tuo servo ha trovato l'ardire di rivolgerti questa preghiera. Ora, Signore, Tu sei Dio, le Tue parole sono verità. Hai fatto al Tuo servo queste belle promesse. Degnati dunque di benedire ora la casa del Tuo servo, perché sia sempre dinanzi a Te. Poiché Tu, Signore Dio, hai parlato, e per la Tua benedizione, la casa del Tuo servo è benedetta per sempre.
Allora, Maria Cristina Bartolomei, bellissima questa risposta di Davide, perché torna immediatamente indietro, dice: che cos'è la mia casa, chi sono io di fronte a te?
Sì, soprattutto Davide manifesta ancora una volta appunto il primato assoluto che ha per lui Dio e il nome di Dio, perché è qui insistito, l'ha dimostrato in modo direi tenero nel capitolo sesto, danzando davanti all'arca, anche facendo brutta figura, poi viene rimproverato da Micole dicendo: non importa, io mi abbasso volentieri davanti al Signore. E qui capisce però che questo suo abbassarsi è voluto dal Signore non contro di lui, ma in suo favore. Questa è la grande testimonianza di fede.
E poi è molto bello, cioè, come descrive questo Dio: per amore della tua parola si è venuto a riscattare come popolo per sé, a dargli un nome, facendo cose grandi e stupende per la tua terra, davanti al tuo popolo che ti sei riscattato. Cioè, racconta l'epopea di Dio con questo popolo.
Riconosce, nel cuore questa epopea, sì, e quindi sì. gli sgorga dal cuore.
Bene, concludendo, Maria Cristina Bartolomei le stava affrontando prima un tema che ci sta sempre molto a cuore, quello del rapporto fra le religioni e la fede e le tentazioni idolatriche del religioso. Ecco, non so se vuole aggiungere ancora qualche
sì,
cosa.
Sì, sono due attitudini fondamentali della religiosità umana, e possiamo citare un versetto di Aulo Gellio nelle Notti Attiche, che cita un neopitagorico, Egidio Figulo, che dice: religentem esse oportet, religiosus nefas.
Ce lo dica in italiano.
Certamente. È bene essere religenti ed è nefasto essere religiosi. Allora, non si tratta soltanto dell'interpretazione di Gellio, che dice il religente è fanatico. Chi è il religente? Qui è un participio presente, cioè colui che è attivamente pronto a stabilire legami con l'ulteriore, con l'originario. Il religioso è colui che ritiene di averli stabiliti e che si tratti solo di osservarli e di adorarli. Questa mi sembra una differenza molto, molto importante, perché nell'atteggiamento religente, cioè attivamente pronto a cercare legami, si collegano tutte le cose, si congiungono tutti
sì,
gli
anche
esseri.
Anche perché i legami non sono solo tra il terreno e il trascendente, ma anche tra gli esseri tra loro.
Ma no? il corretto legame sì. col trascendente
è un legame con gli altri.
È un atto sì. sempre rinnovato di cercare questa universalità del legame. Mentre il religioso è proprio un'idea di una relazione resa immobile, fissa, che poi va solo osservata e non vissuta e non rinnovata, che non richiede un impegno rinnovato. E questa è una differenza fondamentale dell'atteggiamento della religiosità umana.
Bene, la ringraziamo moltissimo anche per queste parole, naturalmente per tutto questo percorso. Buona giornata a lei, Maria Cristina Bartolomei.
Grazie.
E tra l'altro con lei ci risentiremo poi il giorno di Pasqua per parlare questa volta del libro di Ruth. Mentre nel salutarvi vi ricordo due cose. La prima è che ci sarà una piccola deviazione di percorso nelle prossime puntate. Domenica prossima, 17 aprile, saremo a Cervia, con tutto naturalmente Radio 3, per il Festival di Radio 3, con Roberta De Monticelli, e parleremo con lei di appunto i rapporti ancora tra fede, religiosità e etica pubblica, in particolare nel nostro paese. Mentre sabato 16 andremo in onda soltanto dalle 9.30 alle 10 per permettere che altre trasmissioni si inseriscano nel palinsesto del Festival di Cervia. Ricordo allora ancora il nostro sito uominieprofeti.rai.it. Ricordo la nostra redazione: Paolo Tagliolini, Antonella Borghi, Cristiana Munzi. Tecnico del suono di oggi è stato Enrico Murgia. Grazie da Gabriella Caramone, alla prossima settimana.